Dunque, lezione numero 19, seconda parte, siamo sempre nella giornata del 29 aprile. Questo verbo, rezitire, recitare, quindi viene usato per delle prestazioni molto diverse, no? Sono almeno tre, lo ripeto fino alla noia, ma insomma cerchiamo di fare mente locale anche con tutte le sfumature del caso, no? C'è un primo blocco di significati relativo alla interpretazione teatrale di un testo, dove l'attore, diciamo, riproduce un parlato senza che questa riproduzione traspaia, cioè facendoci intendere che quelle parole le sta pronunciando lui in quel momento senza mandarle a memoria. Ci dà l'impressione di un parlato e non di un recitato. Quando gli attori danno l'impressione di recitare, sono, diciamo, attori non così brillanti, non così efficaci. La forza della recitazione teatrale consiste nel far sembrare immediato, spontaneo, ciò che non lo è, ciò che è costruito. Questo è il primo blocco. Il secondo è quello, diciamo, della recitazione, diciamo così, antica, arcaica o comunque legata a processi di memorizzazione e di diciamo narrazione in cui la voce si accompagna spesso a uno strumento musicale, è il caso dei rapsodi e dei cantori, in cui cominciamo propriamente a parlare di recitazione come lettura. C'è di mezzo la memoria, ma si può cominciare a parlare di lettura perché il cantore è come se leggesse dentro di sé. Lo stesso vale anche per chi non è un cantore o per chi insomma si limita semplicemente a mandare a memoria dei brani, dei testi letterari, che di tanto in tanto recita per se stesso, ad alta voce o per altri. Ecco, è fondamentale precisare che in tutte queste forme di recitazione c'è di mezzo una specie di elocuzio, una locuzione sonora, cioè la recitazione finisce sempre in un parlare, diciamo, di tipo fonico, sonoro, in quello che noi comunemente intendiamo per parlare, cioè una voce che consiste in un suono articolato. A questo proposito, però, Gadamer fa una domanda importante, pagina 51, e cioè si chiede se tutti i testi che noi possiamo mandare a memoria, certamente, che quindi possono essere recitati, se tutti questi testi rientrano, diciamo, nel novero del sapere a memoria. Che cosa ci vuol dire? Possiamo mandare a memoria dei testi che però non chiedono di essere recitati ad alta voce, che non solo non ce lo chiedono, ma in qualche modo ce lo vietano, perché sono testi in cui la parola letteraria deve restare silenziosa. Questo è il punto. Esistono forme di poesia, poesia intima, elegiaca, lirica, generi letterari, ma anche singoli componimenti in quanto tali, dove quello che il testo dice lo dice di più e lo dice meglio se noi lo leggiamo o lo mandiamo a memoria silenziosamente. Dunque, in questo caso si avrebbe una recitazione silenziosa. Questo ci vuole dire Gadamer. Io posso mandare a memoria un testo lirico, naturalmente, ma quello che il testo, questo testo in particolare, mi chiede è di recitarlo silenziosamente dentro di me, perché solo in questo modo risuona al massimo. Parlavamo l'altra volta di una voce materializzata. La voce di certe, diciamo, composizioni letterarie è una voce, pagina 52, diciamo a 2/3 della pagina dall'alto, è solo come una voce da ascoltare e non deve, anzi, non può essere una voce reale. Allora, ci accorgiamo che il panorama è complesso, no? Perché la voce, l'elemento sonoro, tipicamente linguistico, senza il quale non vi sarebbe comunicazione tra, diciamo, i parlanti, questa voce, nel caso di determinate forme letterarie, deve restare silenziosa. Cosa vuol dire? Che questa pronuncia è come se arrivasse soltanto, diciamo, alle nostre labbra, ma non prendesse mai il volo. Meglio ancora, è come se questa parola risuonasse semplicemente dentro di noi, restando una voce interna, una voce interiore. Di questo ci parlerà soprattutto il testo dedicato all'ascolto. È una voce da ascoltare e non deve essere una voce reale. Ascoltare cosa vuol dire? Ascoltare silenziosamente, ascoltare dentro di noi. È evidente che noi ascoltiamo anche e soprattutto i suoni del parlato, del linguaggio parlato, ma si tratta di due forme di ascolto diverse. L'ascolto, diciamo, in senso proprio, è l'ascolto non del silenzio, ma di una parola silenziosa che non prende voce. Quindi c'è la parola, c'è la frase, c'è tutto quanto, ma noi, come dire, la recitiamo silenziosamente. In questo modo la parola acquista il massimo della sua potenza e della sua capacità di risonanza. Ecco, la seconda tipologia, dicevamo, è questo forlesen, cioè declamare in pubblico, sostanzialmente, un reading di poesia. Manifestazioni pubbliche in cui un attore più o meno noto legge pubblicamente un testo poetico. Io ricordo una delle ultime performance di questo tipo. Sono state, diciamo, praticate a lungo da Benigni, che leggeva Dante a Firenze, quindi in una pubblica piazza fiorentina, davanti a un pubblico naturalmente molto partecipe. Ecco, questa è una forma di Vorlesen, quindi lettura al cospetto di un pubblico. E questo Vorlesen, diciamo, pone anch'esso delle questioni specifiche, no? È fondamentale che chi legge abbia davvero compreso il testo. Cioè, no, non basta avere una bella voce, avere una presenza, avere anche una spigliatezza di modi per riuscire a leggere bene in questo modo. In questa situazione, leggere bene significa che chi ascolta deve comprendere il testo, deve capire, deve andare dietro a quello che il testo dice. Spesso e volentieri, quando abbiamo a che fare con dei testi complessi, magari scritti anche in una lingua che non è più, diciamo, largamente parlata e condivisa, prima della lettura, spesso e volentieri vi è una introduzione, vi è una specie di preparazione del pubblico in cui si diciamo anticipano i contenuti, ma anche e soprattutto le soluzioni lessicali, sintattiche, eccetera, no? Quindi, ma la cosa fondamentale è che questa lettura deve tenere incatenato il pubblico, deve guadagnare l'attenzione e la partecipazione del pubblico, ma questo avviene solo non in virtù della semplice, diciamo, abilità mimica o, diciamo così, dell'apparato scenografico in cui si muove l'attore. No, l'attore deve risultare, deve essere in grado, l'attore o il lettore in questo caso deve essere in grado di far capire il testo in ogni sua singola parte. Dunque, il testo deve essere stato compreso da lui, deve avere compreso il senso. Ricordate quella prima esigenza di cui ci parlava il testo eminente, no? Cioè un testo scritto deve essere scritto in vista di chi lo leggerà, in vista del lettore, perché deve permettere di essere compreso. Solo così sarà un testo non solo comprensibile, ma anche leggibile. Dunque il testo deve essere, diciamo così, il frutto di una idealizzazione, no? Perché deve estrarre il senso da un parlato. Questo era il caso di cui ci occupavamo, ma anche per uno che legge, per poi leggere a sua volta qualcun altro, si pone lo stesso problema, cioè noi dobbiamo cogliere il senso del testo. Il senso del testo è naturalmente di tipo ideale. E nel momento in cui io riesco a trasmettere il senso del testo, cioè leggo, scusate, in modo tale che chi mi sta davanti comprenda, io ho stabilito una comunanza. Questa comunanza genera partecipazione, genera attenzione. L'attenzione consiste fondamentalmente, scusate, un improvviso abbassamento di voce. La comunanza consiste fondamentalmente nel fatto che chi sta davanti a me partecipa diciamo, allo svolgimento del testo, segue il filo del discorso, come si dice, perché lo riproduce dentro di sé, cioè è in grado di aggiungere ogni nuova cosa che c'è, che diciamo, ascolta, a una trama che sta costruendo dentro di sé in maniera ordinata. Non solo, ma c'è una seconda esigenza di chi legge in pubblico un testo letterario, è quello di non caricare troppo in maniera espressiva, soprattutto quando si tratta di un racconto, di una narrazione. È evidente che ci sono testi che invece vanno drammatizzati, che vanno quindi riproposti in tutta la loro vivacità. Ma ad esempio, quando qualcuno legge a voce alta un racconto, è il caso che fa Gadamer, il punto decisivo è che la voce, sto leggendo a metà della pagina circa, si deve subordinare alla lettura. La voce si subordina alla lettura. Perché? Perché si deve misurare all'idealità udita solo dall'orecchio interiore, in cui scompare quel che di contingente c'è nella propria voce e nel proprio parlare. Dunque, l'elemento di questa voce interna, di questa voce interiore che abbiamo già visto emergere a proposito della recitazione, nel senso del mandare a memoria, che vieta di recitare ad alta voce alcuni testi, questo elemento di questo orecchio interno di cui disponiamo diventa importante anche per orientare la maniera di leggere certi testi in pubblico, perché deve, diciamo, fare in modo che chi legge non conferisca, diciamo, alla propria voce una specie di primato o di precedenza, chi ha una bella voce tende di solito a, come dire, servirsene, è un dono fino a prova contraria, no? Ma qui non conta tanto, in certi casi, soprattutto con certi testi, dove conta, diciamo, lo svolgimento narrativo, no? Abbiamo detto che ogni testo richiede modulazioni e interpretazioni specifiche della voce, no? Ecco, allora, l'orecchio interiore ci dice come gestire la nostra voce rispetto alla, diciamo, linearità della, diciamo, conseguenza logico-narrativa che noi dobbiamo cercare di restituire. Questa è l'esigenza fondamentale. Completeremo questo testo, manca davvero poco, lunedì prossimo. Cercheremo di chiudere con Gadamer, che ci ha impegnato abbastanza, e poi cercheremo di partire con Figal per l'ultimo pezzo, diciamo, della nostra strada.